Cronache dei colori, decima puntata. Racconto di Giovanna Gra. Titolo: Rossi e rossori d'artista. Onorevole spettro, onorevoli colleghi e pigmenti, ministri dell'iride, io, messer Rosso di Rubens, signore del rossore, sono particolarmente lieto di dare l'avvio a nuove favelle che porteranno questo cromatico consesso a discettare non più di primati colorati e supremazie intellettuali, bensì di temi e percorsi all'uopo di una maggiore conoscenza delle nostre peculiari tinte. È tempo di concordia tra di noi. Equamente dialoghiamo delle nostre gradate sfumature. In buona pace oziamo sulla sapienza delle nostre storie e tradizioni. Giacché, come diceva il Vate, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Permettetemi di introdurvi nei meandri del rosso nell'arte, senza pretesa di storica e nemmeno di critica interpretazione, ma solo puntellando or qua or là il vasto panorama artistico con il richiamo dell'onnipresente rosso nelle tele dei più famosi dipinti, nelle sculture dei moderni e dei contemporanei. Qualche accenno come un pasticcino che si assaggia e si gradisce, ma senza fare indigestione. Esempi su cui riflettere, richiami per un'immersione di luce nel magnifico mondo dello spettro radioso da cui tutti noi proveniamo. Rosso lucente, pregno di tintura d'olio oppure velato ed espanso in una campitura acquarellata, temperato e tuttavia colmo di energia, oppure vernice acrilica o lacca e smalto lucente. Omina sanguigna, un poco spolverata, pastello di cera, di olio o d'altro ancora, creta rubra o preziosa pietra rubina, corallo in installazioni scultoree o altro materiale creativamente impiegato nella gamma del rosso. Ecco a voi alcuni riferimenti utili che testimoniano come il mio regno sia esteso e variegato. E vista l'immensità dei confini del rosso, per cagione didattica ma anche di concisione, stigmatizzerò il discorso solo con qualche caso di specie. E lascio a voi, onorevoli partecipanti, pubblico tutto, pigmenti di ogni ordine, il compito di approfondire ove io solo menziono, investigare ove io solo alludo, e a vostra volta trovare altri e altri esempi ancora. Di talché muovo per l'esordio. Vado all'essenza della cosa, testimone del rosso nelle varie epoche storico-artistiche. Attacco senza indugio con un mirabile esempio tratto dagli albori del secolo XVI. Sullo sfondo, la rivoluzione tonale di Giorgione, il mirabile rosso del suo più famoso allievo, Tiziano. Rosso Tiziano nei dipinti e nella futura memoria. Andiamo nell'ordine. Giorgio da Castelfranco, detto Giorgione, artista veneziano. Scarse le testimonianze sulla vita e sulle opere sue, ma per certo il segno della sua produzione più matura si ricorda per la mirabile invenzione della pittura tonale che il Vasari definì il dipingere solo con i colori stessi, senz'altro studio di disegnare in carta. In altri termini, il colore dato a macchia. Colore come mezzo autonomo d'espressione, colore per il colore. Piani di tinta al posto dei reticoli prospettici, profondità e spazi che si distaccano per diversa intensità luminosa. E tra questi, principescamente cade il rosso, come testimoniano le rosse vesti nei Tre filosofi, dipinto dal valore ermetico nel tema dell'idillio tra esseri umani e natura. Ma la scuola della pittura tonale e negli esempi di Felice connubio col rosso la troviamo nel pennello dell'altro mirabil veneziano. Come poc'anzi dicevamo, l'allievo Tiziano Vecellio, che nella solennità cromatica del rosso fece propria la grandiosità compositiva. Fin da giovane Tiziano si affermò per vivacità e dinamismo, esempio di rubro virgulto creativo, luce e colore nella tradizione veneziana nel bagno della rossa tinta. Ideazione del suo rosso. Il tono tiziano che contrassegna la sua arte, financo quella veneziana a lui successiva quale matrice distinguibile all'interno della pittura europea. La sua tecnica, antesignana di modernità, che punta il segno sul colore. Ce lo dice il Vasari che, dopo essersi recato nel 1566 presso la bottega di Tiziano, scrive circa il modo della sua arte che si esprime in opere condotte di colpi tirate via di grosso e con macchie, di maniera che da presso non si possono vedere e di lontano appaiono perfette. In altri termini, Tiziano faceva un primo abbozzo sulla tela stendendo una grande massa di colore, poi lo riprendeva, anche trascorso diverso tempo, lo spolpava eventualmente del colore in eccesso e riformava le figure. Il maestro plasmava il colore in modo carnale, lo modellava con le dita, esperienza tattile del pigmento. Un dipingere tridimensionale, come se fosse una scultura. Il colore è pastoso, il rosso è denso nel trionfo delle ocre e delle terre tiziane, in particolar modo nei ritratti, dove le figure balzan fuori dal fondo scuro. E ora viriamo il discorso. Saltiamo in epoca molto più moderna, sempre per selezionare esempi mirabolanti di rosso. L'ambito è anglosassone. L'arte è preraffaellita. Percepisco qualche incertezza dagli spalti dei verdi. Vengo or dunque a precisazioni ancor prima del riferimento cromatico. Di preraffaellismo si parla per intendere il movimento culturale sorto in Inghilterra alla metà del XIX secolo. Giovani poeti e pittori raccolti in confraternita. Dante Gabriel Rossetti, John Everett Millais, James Collinson, per fare qualche nome tra coloro che prediligevano l'arte italiana delle origini. Orbene, la tinta della mia nobil casata si manifesta tra questi, segnatamente nelle tele dove figure di donne sfoggiano tonalità di capelli rosso acceso. Chiome rigogliose, chiome ermetiche. Perché si è fatto rosso in codeste figure di donne? Qual sia il senso del dominante tratto di capigliatura? Segno di diversità? Non erano forse rossi i capelli delle streghe nel Malleus Maleficarum, quale evidenza di vampirismo e di magia? E allora è strega la ghirlandata di Dante Gabriel Rossetti. E che altro dire dell'altro suo famoso quadro, la Lilith, cacciata dal paradiso nell'atto di pettinare la fulva e lunga chioma. Lasciamo gli interrogativi e le avanguardie britanniche ottocentesche per un tuffo in altre artistiche acque. L'approdo è presso Lidi Russi. Vasily Vasilievich Kandinsky. Siamo a cavallo tra i secoli XIX e XX. La sua analisi teorica sui significati astratti delle forme e del colore nel famoso scritto Sullo spirituale nell'arte. In questo contesto Kandinsky era affascinato dagli esperimenti con la luce in analogia con suoni e colori compiuti dal compositore Scriabin. Si dice che il musicista suonasse con un pianoforte dai tasti colorati di tinte diverse. Aveva il gusto di farsi trasportare dalle associazioni di suoni e colori, lasciandosi coinvolgere dall'esecuzione di note e di accordi selezionati per assonanze cromatiche. L'interesse sinestetico del pittore si incrocia con le intuizioni del musicista, in particolare con la tabella di Scriabin che associa note e colori secondo lo schema Do rosso, Sol arancio, Re giallo, La verde, Mi blu biancastro, Si blu biancastro, Fa diesis blu intenso, Re bemolle violetto, La bemolle porpora violetto, Mi bemolle riflessi metallici, Si bemolle colore acciaio, Fa rosso scuro. Senza tema di smentita, notate la preponderanza dei rossi, dei purpurei e dei violetti? Mi si dirà che vi è anche una concentrazione di blu. Sento distintamente il vociferare irrequieto di Messer Cobalto Cianos. Allora, per equità cromatica e amor di informazione, vi dirò che Kandinsky, con le sue teorie, aveva effettivamente stabilito dei colori per diversi timbri musicali. Il verde al timbro del violino nel registro grave, l'azzurro al flauto nel registro acuto, all'organo o al contrabbasso nel grave, il giallo alla tromba, il rosso agli ottoni e in particolare alla tuba, altre sfumature di rosso al violoncello, l'arancione alla viola ma anche alla voce di contralto, il violetto al corno inglese o al fagotto. A voi la deduzione circa la prevalenza dei ceppi dei Rubens, e non aggiungo altro. Per cagione di molteplici analogie, il famoso pittore russo trova anche per la pittura la possibilità di costruire proprio un ponte con la musica. Sulla base di molteplici analogie si troverà anche per la pittura una possibilità di costruire un proprio contrappunto nell'accordo di sensazioni uditive con i colori. Nell'opera citata egli scrive: negli esseri umani più evoluti le vie che conducono all'anima sono così dirette e le impressioni psichiche raggiungibili così rapidamente che un'azione che si eserciti attraverso un senso arriva direttamente all'anima, facendo vibrare per simpatia le vie corrispondenti che vanno dall'anima agli altri organi sensoriali. Si potrebbe paragonare questo fenomeno a una sorta di eco o di risonanza quale si ha in determinati strumenti musicali quando, senza essere toccati, entrano in risonanza con un altro strumento, suonato invece direttamente. Di questo tenore sono ancora le associazioni dei colori a pensieri, azioni, disposizioni per le quali abbiamo nel settore spettrale di nostra pertinenza le seguenti analogie tra tonalità, effetto ed equivalente sonoro. Rosso freddo profondo, effetto di un'attesa selvaggia, come un animale che giace ed è pronto a scattare. Associato ai suoni profondi del cello, evocano passione. Rosso freddo chiaro, si traccia un effetto di gioventù, di pura gioia e libertà, l'immagine di una ragazza, associato ai toni acuti e chiari del violino o alle campanelle. Vermiglio, si associa alla passione, alla forza che si autoalimenta come un fuoco denso, abbinato ai suoni della tuba e a quelli più profondi del tamburo. Rosso caldo, chiaro, effetto di entusiasmo acuto e bruciante, sangue che scorre, abbinato ai suoni degli ottoni, alle fanfare dai suoni forti. Arancione, sensazione di benessere e di giustizia, abbinato al suono delle campane oppure ai toni più forti della viola. E ora veniamo all'uso della tinta rossa nei quadri dell'artista russo. Facciamo riferimento, ovviamente, all'opera Quadro con macchia rossa del 1914. Olio su tela delle dimensioni di un quadrato, 130x130 cm. Non pensiate si tratti di un impasto di colori per un colpo d'occhio d'astrattismo. E per sedare gli animi del pubblico più critico, cito il famoso dipinto Giallo-Rosso-Blu del 1925. Il titolo spiega l'intenzione. Protagonista del quadro è solo il colore, che qui viene individuato nelle tre primarie tinte. La composizione si basa su diverse contrapposizioni, spaziale tra parte destra e sinistra, dove nella prima vi sono i freddi toni dell'azzurro contornato dal viola. Nella metà sinistra lo sfondo è invece a predominanza di giallo, ma si stagliano le campiture rosse e azzurre in forma di rettangolo, triangolo e tondo, densità di forme astratte in un tripudio di solo colore. Se non vi gira la testa con tutti questi voli e sbalzi lungo il filo della storia dell'arte, abbandoniamo l'astrattismo e inoltriamoci negli impressionistici paesaggi. Il rosso floreale, i campi di papaveri nelle tele di Auguste Renoir, nei campi di Vincent van Gogh, di Gustave Klimt e di Claude Monet. Papavero, il fiore macchia di colore rosso per eccellenza. Freschezza di colore, annuncio di estate, sfavillio rosso dei prati in fiore tra il movimento ondivago dell'erba mossa dalla brezza termica. Luce estiva nitida che sfuma i contorni delle forme. Energia della natura, sinfonia di un colore. Invece, in altro senso e contesto, in sede espressionista, l'olandese Piet Mondrian offre ancora un caso notabile di arte al rosso. L'opera L'albero rosso, dai forti toni cromatici, sintetizzato nei tratti, esibisce una pianta carica di tinta. Seguendo il sottile filo rosso, ovviamente, che lega il nostro discorso, attraversiamo l'oceano per la pop art dell'americano Roy Lichtenstein, il quale gioca fortemente con le tinte della mia casata. Boccia di pesci rossi su un tavolo, un suo famoso quadro dove il focus è costituito dall'acceso colore rosso dei due ittici protagonisti. E ancora l'esempio di Alexander Calder, il quale si intrattiene sovente con il rosso nelle sue opere. Pugnale sul rosso è la famosa scultura Big Red del 1959, composta da lamiera, filo di ferro e pittura. Calder è tra coloro che hanno introdotto nella storia dell'arte l'utilizzo di materiali non convenzionali, rinnovando completamente il concetto di spazio. Sono famose le sculture in movimento. Nel 1933 egli afferma: «Perché non rappresentare le forme in movimento? Non un semplice movimento di traslazione o rotativo, ma una composizione di diversi moti di vario tipo, velocità e ampiezza». Così come si possono comporre colori o forme, così si può comporre il movimento. Chi di voi andrà a Parigi, presso il quartiere moderno della Défense, troverà la grande scultura di Calder, Il ragno rosso, del 1974. Si tratta di un ragno di metallo dipinto di rosso, gigante e feroce, che domina con le sue lunghe zampe Place de la Défense. Ricordiamo infine il sole rosso, la più grande scultura mai realizzata da Calder, alta circa 20 metri. È di annata 1968, quando venne collocata in occasione delle Olimpiadi all'esterno dello stadio Azzeco di Città del Messico. E l'indimenticabile rosso trionfante 1959-1963, scultura mobile alta quasi 6 metri, dove il rosso primario viene introdotto per creare un contrasto con il precedente uso prevalente del nero. In quest'opera tre scaglie metalliche nere si contrappongono ad un'unica grande scaglia rossa. Dove invece, ultimo mio esempio, il rosso è oramai affermato come colore totale? Nella grande scultura Fenicottero del 1973, che campeggia sinuosa nella Piazza Federale di Chicago. Il nostro incontro giunge al termine. A mo' di conclusione, voglio lasciarvi con un detto celebre. Dopo di te il rosso non sarà più rosso. Il cui significato però lo rovescio, perché dopo di noi, signori, il rosso trionferà sul rosso. Parola di Rubens.
Si ringrazia per l'amichevole partecipazione Veronica Pivetti.